Accogli, Signore, le nostre persone, quello che siamo. È un tuo dono anche questo. E tu facci dono di te, della tua parola. Conforta i nostri passi, riscalda i nostri cuori, illumina le nostre menti. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Stasera ci fermiamo con lo stesso metodo, diciamo, della volta precedente, no? Cerchiamo di toccare un testo della scrittura, del Vangelo, fermandoci su una parola chiave e scavando a partire da quella parola, no? In quello che vuole richiamare, quello che significa. E poi quello che ovviamente dice a noi. Quindi ricordate i passaggi, primo momento lo facciamo insieme, la lezione, cioè leggiamo il testo, cerchiamo di capire un aspetto, un contenuto, una pista che apre. Poi ecco cosa dice a me, lì incomincia già in questa fase, ma poi ecco è da vivere personalmente. Nel silenzio che seguirà, nell'adorazione davanti al Signore, ognuno verificherà questa parola, cosa dice al suo cuore, alla sua vita, al suo cammino personale. E diventa preghiera, terzo momento, cioè diventa una preghiera, un rivolgersi al Signore, porterà a chiedere qualcosa al Signore, a offrire qualcosa, a dire un grazie, un perdono, ecco quello che susciterà. Per ognuno può essere diverso. Per chiudere poi alla fine con se viene, perché quello no, il quarto momento non si può forzare, non dipende da noi, è la contemplazione, no, la che avevano gli antichi, cioè il silenzio. Semplicemente accogliere la presenza di Dio nel nostro cuore e goderne. Ma questo, ripeto, non si può forzare, né si può pretendere. Se viene, viene, ma è un dono suo, è un dono anche nostro, perché ci deve essere anche una nostra disposizione, naturalmente, del cuore, no? A vivere questo silenzio profondo. Che è presenza, non è vuoto, in quel caso il silenzio non è vuoto, è presenza. Ma sono attimi, momenti che non si possono, ripeto, forzare. Ecco, quelli li vivremo, questi momenti, no? Nell'adorazione poi, personale. Ci fermiamo stasera su un testo che è quello che abbiamo ascoltato stasera, proprio oggi, nella celebrazione eucaristica. Il Vangelo che è stato proclamato nelle letture di oggi. E quindi, capitolo 18 di Luca, la parte finale, proprio l'ultimo scorcio del capitolo 18. Dal versetto 35 in poi. Lo leggo, poi un momento di silenzio, ognuno lo ripercorre un momentino questo testo e poi ecco, darò qualche spunto. Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: passa Gesù, il Nazareno. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse. Ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose: Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Allora, entriamo nel testo con il metodo che abbiamo scelto, perlomeno per questi primi incontri. Il metodo più semplice è quello di fermarsi su una parola, due parole chiave, no? Perché in un racconto, come in qualunque testo biblico, come in qualunque testo letterario direi, no? Ci sono delle parole che nel testo fanno da veramente punto di svolta, no? Danno un'espressione più piena al testo stesso, no? Il messaggio è lì, in dei passaggi di svolta, diciamo, no? Del testo stesso, che sono le parole a ordinare, a esprimere, no? Sono parole stesse. Un testo è fatto di parole, ma appunto nell'ordito delle parole ce ne sono alcune che sono messe in risalto, no? Ed è su quelle che possiamo fermarci. O una, basta anche solo una, no? E avanza, per quanto ci riguarda, basta solo anche una parola. Di soltanto una parola io sarò salvato, no? È proprio quella parola che ci fa intravedere, come dicevo, è come una finestrella sul mistero, no? Il mistero della nostra vita, il mistero della vita di Dio con noi, perché è sempre di questo che parliamo quando tocchiamo la parola di Dio. L'ho detto già l'altra volta, se lo ribadisco: entriamo nel mistero della nostra vita, le nostre relazioni e la relazione con Dio, che sono le cose fondamentali della vita, quelle su cui la vita si regge. Tutto il resto che facciamo nella nostra vita, realizziamo nella nostra vita, è tutto funzionale a queste relazioni, fondamentalmente. E lo vediamo che implica sempre comunque delle relazioni, qualunque cosa facciamo nella nostra vita. E la relazione con Dio, perché certamente nell'ottica della nostra vita non dovrebbe mancare, dal punto di vista della fede, siamo credenti, no? Questa presenza. Cosa significa? Ecco, la parola di Dio ci aiuta in questo. Ecco, proviamo a vedere, ho scelto questo testo tra l'altro perché mi si è offerto come un dono, cioè ho visto il giorno scorso, quello di oggi era appunto il testo che viene prima di quello che abbiamo fatto la volta scorsa, no? La volta scorsa ci siamo fermati su Zaccheo, no? E ho scelto questo perché, a parte la vicinanza, ma perché ancora una volta ci ritroviamo, ecco, con un personaggio singolo, un cieco, no? Che incontra Gesù. E voglio sottolineare in questo periodo almeno, ecco, questo incontro personale con il Signore. Non dimentichiamolo, perché anche Gesù quando incontra le folle si ferma sempre con qualcuno. Cioè, gli incontri di Gesù sono sempre personali, anche quando sono collettivi, no? Gesù non dimentica mai la persona. E noi siamo come persona davanti a Gesù. Ci mettiamo come persona davanti al Signore. San Paolo nelle sue lettere molte volte richiama il dono che ha ricevuto, lui personalmente, della fede e dell'amore di Dio, che gli ha cambiato la vita. Gli ha cambiato tutto un modo di vedere gli altri, la propria vita, la propria missione, poi è diventata una missione, perfino. Nel caso suo, qualcosa di più, di un rapporto privato, quello con il Signore. Ma non lo è per nessuno, poi in fondo, un rapporto privato. Cioè, attenzione, quando viviamo il rapporto con il Signore, automaticamente questo rapporto deve trovare un qualche sfogo, tra virgolette, una realizzazione concreta nei rapporti personali, in modi diversi. E allora, ecco, una figura singola, no? Di una persona che incontra Gesù. E ci sono dei punti di contatto con Zaccheo e dei punti molto diversi, no? Notate la situazione, no? Prima di entrare in qualche parola chiave. La situazione è completamente diversa, no? Eppure sono proprio, ripeto, giusto apposta, no? Questi due racconti. Quasi apposta lo fa Luca. Perché Zaccheo è uno ricco, sfacciato, sfrontato, ha fatto di tutto, no? Nella sua vita, no? Capo dei pubblicani, cioè uno strozzino, no? Al soldo di Roma. Un uomo che vorrebbe vedere Gesù, ma da lontano, no? Va a spiare da sopra un albero, no? Comunque, vabbè, però c'è quella curiosità, no? Almeno, importante. E invece il cieco è un povero sventurato, perché in quel tempo non c'erano, no? Pensioni di assistenza, pensioni, no? Di invalidità. Chi aveva un'invalidità era povero, automaticamente, se, a meno che non avesse una famiglia o molto ricca o qualcosa, no? Ma se no, normalmente era automaticamente destinato alla povertà, cioè lungo la strada, perché appunto vicino alle porte di entrata o di uscita della cittadina, qui siamo a Gerico, e a Gerico avvengono tutti e due gli episodi, e appunto stavano lì a chiedere l'elemosina a chi passava. sente che arriva Gesù e, al contrario di Zaccheo, è lui che vuole vederlo, che grida. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Grida due volte, grida più forte, cercano di impedirglielo perfino, qualcuno, dice non dare fastidio. E quindi ecco, un'altra grossa differenza. Però alla fine è così, produce un incontro, no? Anche per lui, con Gesù. E anche qui è Gesù che lo vuole. Gesù si ferma, dice il testo. Allora Gesù si fermò. È molto forte quel verbo, no? Beh, potrebbe essere una delle parole, no? Interessanti del testo. No, proviamo a guardare appunto queste parole, no? Possibili, no? Che potrebbero, no? Attrarre la nostra attenzione. Ecco, qualcuna l'abbiamo già detta praticamente, no? Una quale potrebbe essere, no? Gridò. Grido. Questo grido, no? Gridò due volte, ribadito. E gridava ancora più forte, due volte. È un qualcosa di interessante, di importante, no? Tenete presente che queste parole poi hanno delle risonanze. Perché diventano importanti? Perché se qualcuno legge la parola di Dio con continuità, poi si accorge che appunto alcune parole hanno una risonanza in tutta la parola scritta. Pensate al grido, no? Il grido del popolo, no? Schiavo in Egitto, il grido, no? di tanti personaggi dell'Antico Testamento, no? In difficoltà, e del popolo stesso nel cammino lungo il deserto, eccetera, eccetera. Il grido, no? Il gridare, no? nel di tanti, anche nei Vangeli rivolti a Gesù. Il gridare di Gesù sulla croce. Anche lui ha gridato al Padre. È una chiave interpretativa, no? Non di poco conto, perché il grido è l'espressione, no? L'urlo, no? Anche nell'arte, no? Sappiamo, no? Sono opere artistiche pure fortissime, belle, che hanno espresso appunto questo gesto del gridare nel silenzio di un quadro, di un'immagine, di una statua, no? Che ovviamente però ci dà tutta l'emozione forte di un grido, che è il dolore, no? È un desiderio, no? È tante cose può essere quel grido. Allora, una potrebbe essere questa. Poi diciamo passare, qualcuno diceva il passare di Gesù, passa Gesù il Nazareno, insieme al verbo passare dovremmo leggerci tutti i verbi di movimento, no? È interessante perché per esempio nel testo parallelo di Marco, no? Ma anche qui viene conservato, c'è tutta una simbologia, no? Questo cieco è fermo lungo la strada. Marco, ripeto, lo sottolinea in modo ancora più chiaro, perché anche qui dice che alla fine cominciò a seguirlo. Attenzione a quel verbo, eh? No? Gesù passa, cammina, sono diversi verbi, però poi si ferma. Attenzione, Gesù c'è un momento che si ferma. Perché c'è lui, c'è quell'uomo che è fermo e si ferma pure lui. Non è che Gesù passa come un treno, dice chi c'è, c'è. No, c'è quell'uomo che ha bisogno, deve camminare anche lui con lui. E allora, ecco, è bellissimo perché diventa un racconto, è un miracolo, è un racconto di miracolo di per sé come genere letterario. Però vedete, in realtà diventa un cammino di sequela, un racconto di vocazione. È un racconto di vocazione in realtà, è un racconto di un miracolo, ma quel miracolato in realtà interessa a Marco soprattutto, Marco lo sottolinea molto, perché usa un'espressione tipica sua nella seconda parte del Vangelo, no? Perché quell'uomo è sul bordo strada, paratenodon, no? Sul bordo strada, e invece poi alla fine dice si mise a seguirlo sulla strada, enteodò, come i discepoli in diversi passaggi della seconda parte, dove Gesù è sulla strada. Bellissima questa immagine. Gesù è l'uomo che è sulla strada, non è fermo da qualche parte, dice venite, no, è lui sulla strada, è lui che cammina, e chi vuol camminare con lui cammina, si deve mettere in cammino. Quindi altro messaggio, no? Altra chiave simbolica, no? Il cammino. Qualcos'altro? La vista è ripetuto 3 volte, attenzione. Gli domandò: che cosa vuoi che io faccia per te? E gli rispose: Signore, che io veda di nuovo, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista. Il verbo è sempre lo stesso, in italiano è reso un pochino così con il sostantivo, ma in realtà in greco c'è sempre lo stesso verbo ripetuto: rivedi di nuovo, si dovrebbe tradurre. La tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo. 3 volte. Caspita, se non è una parola chiave questa, no? Ripetuto 3 volte. È il desiderio dell'uomo, è il desiderio di Gesù, e si realizza. Quando è il desiderio di tutte e due, dell'uomo e di Gesù, si realizza. E capite che allora anche questa è un'altra chiave simbolica, fortissima. Nel Vangelo di Marco, anche qui, è ancora più evidente che qui in Luca, ma anche qui c'è, assolutamente. Ma ripeto, nel Vangelo di Marco è proprio alla fine, è l'ultima pericope prima dell'entrata di Gesù in Gerusalemme. Qui invece no, poi succedono altre cose ancora nel Vangelo di Luca. Invece il Vangelo di Marco è l'ultimo episodio prima di entrare a Gerusalemme, cioè chiude la seconda parte del Vangelo. Sapete che nel Vangelo di Marco la prima parte è chiusa dal racconto di 2 ciechi guariti, no, di un cieco guarito, 2 in Matteo, diventano 2. Invece in Marco, ripeto, alla fine della prima parte, alla fine della seconda parte del Vangelo, sempre la guarigione di un cieco. È diverse. Perché il primo ha fatica, deve agire 2 volte il Signore per guarirlo. Qui è lui che lo vuole, lo desidera, e subito avviene e si mette a seguire Gesù. Ecco, importante appunto. Cioè, quella vista, recuperare la vista, è proprio ciò che mi mette appunto dietro a Gesù. Mi fa seguire lui. E quindi diventa simbolicamente ben più di un recuperare la vista a livello fisico, no? E, d'altra parte, lo dice lui stesso, la fede ti ha salvato. La tua fede ti ha salvato. Altra parola chiave, salvezza. Vedete che anche questa c'era nel racconto di Zaccheo, no? Ma fermiamoci, ecco, stasera ci fermiamo proprio su questa, che d'altra parte c'era anche nel racconto di Zaccheo, lo sguardo, la vista, vedere. Anche lì è stato una ricerca di sguardi. E qui è ancora più evidente, perché quest'uomo è cieco, realtà nel Vangelo di Marco c'è anche il nome, Bartimeo. Luca non mette il nome. E perché? No, dice, lui utilizza il Vangelo di Marco, c'ha davanti il Vangelo di Marco, perché non ci mette il nome? No? Beh, le finalità sono diverse, perché nel Vangelo di Marco mettere il nome ricorda che quella persona, in genere quando vengono citati i nomi, probabilmente, non è sempre così, ma in questo caso quasi certo, perché si mise a seguirlo, cioè è diventato un discepolo, quindi era uno della comunità, conosciuto, ha un nome, non è un anonimo. Quante persone hanno ricevuto da Gesù guarigioni, come? E basta. Ricordate, no? Il racconto dei 10 lebbrosi, solo uno ritorna a rendere grazie al Signore, gli altri 9 hanno ricevuto la guarigione e nemmeno rendono grazie. Perché Luca non mette il nome? Beh, probabilmente perché in questo modo ottiene l'effetto, come fa un racconto dove non c'è un nome, ognuno si può identificare più facilmente. Se invece è lui, è Bartimeo, vabbè, riguarda Bartimeo, è suo. Invece, ecco, non mettere il nome permette di identificarmi. Sono io, Bartimeo. In questo caso l'anonimo cieco, sono io quel cieco. E allora, ecco, bisogna recuperare la vista, alzare gli occhi al Signore, che io veda di nuovo. E questo è il desiderio profondo. Che io veda di nuovo. Questo verbo è importante perché quando facciamo un'analisi di una parola sarebbe bello poter andare nel resto del Vangelo, se c'è questa parola, no? Bisognerebbe fare sempre così. Ci aiuta ad andare a vedere se l'evangelista lo usa ancora questo verbo, perché in genere potremmo avere delle belle sorprese, no? E capire meglio quella parola e anche il suo significato più profondo. Il verbo che ho usato è anablepo. Ana, su. È proprio alzare lo sguardo. Qui tradotto vedere di nuovo. Sì, il significato poteva essere anche quello, no? Riacquistare la vista, rivedere, no? Però proprio plasticamente quello che richiama è il fatto che si alza lo sguardo. D'altra parte è un cieco, no? E vedete che sta proprio con la testa bassa, no? Riacquistare la vista significa che alzo lo sguardo, no? Mentre se lo tengo basso non vedo più bene. E allora se andiamo a vedere, ripeto, ci sono piccoli strumenti che si possono usare, no? Sono le concordanze, si chiamano, dei libri, dove ci sono tutte le ricorrenze delle parole. Prendete una parola e vi dice dove ritorna quella parola, no? Si chiamano concordanze. È carino perché, insomma, dà degli spunti, ripeto, questo andare a ricercare attraverso le parole, no? Attraverso altri testi. Beh, questo verbo, proprio questo stesso, ritorna altre volte in Luca, a capitolo 7, capitolo 9, poi qui e poi in Zaccheo. C'è anche nel racconto di Zaccheo, cioè pochi versetti dopo. E al capitolo 7 è legato, no, alle parole che Gesù dice rispondendo su Giovanni Battista, no? A Giovanni Battista, che manda alcuni suoi discepoli a chiedere: ma sei tu quello che deve venire o no? E Gesù dice che appunto tra le cose che Gesù compie c'è anche quella di ridare la vista ai ciechi. Andate a dire che i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, ecco, è venuto il regno di Dio, no? Poi al capitolo 9 è Gesù che alza gli occhi verso il cielo. Alzando gli occhi al cielo, prese il pane e la moltiplicazione dei pani. E Gesù, prima di compiere quel gesto di moltiplicare i pani, che è un gesto, è stato il gesto messianico per eccellenza, di Gesù. Cioè, quello che era stato annunciato dai profeti, il Messia avrebbe appunto dato il pane a tutti, no? Ovviamente non come invece capirono alcuni, ecco, bene mia che ne è arrivato, cioè, no, uno che ci dà da mangiare tutti i giorni, infatti poi andarono a cercarlo, e Gesù poi si rifiutò giustamente di rifarlo nel Vangelo di Giovanni, lo racconta Giovanni. Dice: ma perché mi cercate? Vi siete saziati, avete riempito la vostra pancia, dice, e adesso siete di nuovo qui. Basta, è finito. Il segno era, voleva dire qualcos'altro. E prima di compiere quel gesto, Gesù alza gli occhi al cielo, lui. E attenzione, in Zaccheo, di nuovo, è lui che alza gli occhi al cielo, è Gesù che alza lo sguardo. Per cercare Zaccheo. Quindi attenzione, perché quello che, ripeto, alza gli occhi è Gesù. Paradossale, no? Ci aspetteremmo, appunto. Noi dobbiamo alzare gli occhi. È invece Gesù che alza gli occhi. Per cercare Dio e per cercare l'uomo. Cerca il Padre una volta e un'altra volta cerca l'uomo, Zaccheo, grande peccatore. Lo va a cercare. Perché, appunto, come ho detto prima, non si può cercare l'uno senza l'altro. Non si può cercare Dio senza anche passare attraverso l'uomo. E qui nel nostro testo diventa appunto questo incontro di sguardi, no? Ed è quell'uomo cieco che deve riacquistare adesso quello sguardo più alto. Deve alzare lo sguardo, vederci di nuovo, sì, vederci di nuovo, ma più che di nuovo, alzare lo sguardo, simbolicamente. Quindi in una ricerca che, come abbiamo sentito, è Dio stesso che vuole, è Gesù stesso che vuole. Rialza lo sguardo. Subito alzò lo sguardo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio. Eh sì, perché poi appunto la sequela può venire solo da questo sguardo, ecco, che si è alzato di nuovo. Ecco, cosa significa alzare lo sguardo, no? Cosa significa vederci di nuovo? È chiaro che nel nostro testo bisogna leggerlo nel contesto di quello che sta accadendo. Poco prima c'è il racconto, nello stesso capitolo, di una chiamata di un altro uomo ricco, che però questa volta va a buca, mentre Zaccheo risponde, Gesù lo cerca e quell'uomo si fa trovare. C'è invece un notabile, uomo ricco, che lo cerca, e quando Gesù lo invita non si lascia trovare, non risponde, anzi diventa triste, perché gli aveva detto, ricordate, una cosa ancora ti manca, vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, e vieni, seguimi. E non ci rinuncia, non solo non ci rinuncia, ma non è capace di dialogare su questo con Gesù. Cade il silenzio, la tristezza. E sapete che nel parallelo di Marco è bellissimo, perché nel parallelo di Marco, Marco usa un verbo strano per lui, perché Marco non è che è tanto sulle parole, no? Mentre Luca sceglie le parole un po' di più, però lì la sceglie proprio la parola, perché dice che quell'uomo abbassa lo sguardo, divenne triste e abbassa lo sguardo, cioè non incontra più lo sguardo di Gesù. E perché? Che gli aveva chiesto? Vendi tutto quello che hai. E beh, certo, insomma, gli aveva chiesto una cosa. Ma avete sentito, no? Che Zaccheo poi dopo non dovrà vendere tutto, metà dei miei beni ai poveri. Ecco, era una provocazione di Gesù, perché quell'uomo era troppo sicuro di sé. Io sono a posto, io ho sempre seguito da ragazzo, da giovane, le mie, no, i comandamenti, perfino si sentiva un pio, no, uno pio, perché aveva seguito fin da ragazzo, no? Ma quando Gesù gli dice, lo provoca, era una provocazione. Se avesse detto, Signore mio, mi stai chiedendo una cosa, no, io ti sto semplicemente, non ha capito che Gesù gli stava chiedendo di amare Dio e gli altri più del denaro, non l'ha capito, l'ha preso solo come un'imposizione di Gesù, no? Che perché è rimasto colpito dalla prima parola, non ha sentito proprio le altre due che ha detto Gesù, dalle ai poveri e avrai un tesoro in cielo, che Luca trasforma in distribuisci ai poveri, nemmeno dai, bello, perché sapete, Luca c'ha in mente poi gli Atti degli Apostoli, no? Il vissuto della comunità, distribuisci, non dai, no, va, te, tiè, no, distribuisci, cioè vai a creare relazione, ci stai in mezzo. Non l'ha capito. E poi parla ancora di questo, e ne parla con i discepoli, che pure loro fanno fatica ad entrarci in questa logica. No, e chi si può salvare se è così? No. Eppure Pietro dice, abbiamo lasciato tutto. Anche Pietro non ha capito. Non è che si tratta di lasciare, non ti ho chiesto questo. Si tratta di trovare. 100 volte tanto, in fratelli, sorelle, madre, di nuovo, vedete, le relazioni. E poi il terzo annuncio della passione. Gesù per la terza volta dice che sta per andare a Gerusalemme a morire, a dare la sua vita. E dice, versetto 34, ma quelli, i discepoli che erano con lui, ma quelli non compresero nulla di tutto questo. Non compresero nulla di quello che Gesù diceva. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Quel parlare restava oscuro. Subito dopo la guarigione di un cieco, capite? Da che cosa bisogna guarire? Capite perché bisogna alzare lo sguardo? credo che sia abbastanza chiaro, no? Noi certe volte abbiamo lo sguardo un po' troppo fisso sulle nostre cose, qualunque esse siano, non è detto che siano cose materiali sempre, no? Sono i nostri affari, i nostri punti di vista, le nostre no? percezioni, le mie, io. Quando c'è un io che prevarica, vedete, ecco, lo sguardo è basso. E non si capisce. Ma quelli non compresero nulla di tutto quello che Gesù diceva. Eppure stava dicendo quello che poi, ecco, sarebbe stato quello che avrebbero poi loro gridato al mondo dopo, no? Dopo. Perché anche loro dovevano riacquistare la vista. Anche i discepoli. Ed è vero, i discepoli non capirono nulla fino alla fine di quello che stava accadendo. O meglio, lo lessero dal loro punto di vista. Stava andando proprio male. Tant'è vero che poi se ne sono andati pure loro. Per la paura. Che facessero la stessa fine. Certo. Certo che glielo dice. Per Gesù era chiaro quello che stava succedendo, no? Per loro no, era oscuro. Cioè, parlare di Gesù era assolutamente oscuro. Dice, come? Cioè, e ne parla così, che sta andando a Giuseppe a morire, insomma. Bah. Allora, ecco.
Dopo
da risorto quello, no? E fermiamoci su questo episodio, no? Allora vi invito a riflettere su questo, ecco lo spunto che vi lascio, che mi lascio anche a me, è forse riflettere su questo. Alzare lo sguardo significa forse recuperare il significato delle relazioni? Sì, forse sì. No? Della relazione con Dio come appunto la maestra delle relazioni con gli altri. Non teniamo lo sguardo troppo basso. Quando lo teniamo basso, vediamo solo quello che vogliamo vedere. Vediamo solo le cose che ci vengono a tiro, no? Gesù ci chiede di alzare lo sguardo. Di guardare un po' più in alto e di incrociare appunto gli sguardi di altri. Preghiamo il Signore, ecco, perché ci aiuta a capire questo e a capire che appunto a volte questo chiede anche rinuncia, ma senza peso, perché se uno dà con gioia. Se diventa un peso il donare, non è più vero. E forse il nostro sguardo non è ben orientato. Lo sguardo è lo sguardo dell'anima. Sapete, è vero. No, gli occhi sono lo specchio dell'anima, è vero. È vero. Dove vanno i nostri occhi? Cosa cercano i nostri occhi? No? Penso che siano domande a cui possiamo rispondere anche concretamente, direi, no? Non solo spiritualmente o più profondamente. Il Signore ci invita, ripeto, ad alzare lo sguardo a Lui e ai nostri fratelli. E a proposito di sguardo, appunto, adesso ci mettiamo in silenzio e guardiamo. Alziamo gli occhi, no? Infatti anche questo Gesù ce l'ha voluto lasciare come un dono prezioso, no? Per poter guardare, non solo ascoltare, no? È bello questo. L'Eucaristia orienta lo sguardo interiore. Chiediamo al Signore chiediamolo con tutto il cuore di guarire il nostro sguardo, che io ripeta di nuovo, che io alzi lo sguardo, Signore. Lui lo vuole sicuro.